Allora, io sono un po' come un bambino sulle cose della spesa, no? Cioè, non conosco mai i prezzi perché non capisco mai quanto devo la frutta fuori stagione. Sono un po' stupido, sono rimasto un po' un bambino. Perché dico questo? Perché Watermelon è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Ma l'anguria!
L'anguria andrà a qua. Costa.
Ma tanto! L'altro giorno ho comprato un'anguria e un melone.
Dipende dall'anguria, dipende dal tipo di anguria.
Veneto. Ed era tipo 15 euro. Io ho
detto, beh, perché in Veneto arriva via mare.
Lo si può darsi. La famosa anguria di mare.
Anguria di mare. Massimo, detto, dove siamo arrivati con i tuoi psicopatici?
Stavo pensando che meno male che ci sono tanti come Ross che non sanno assolutamente nulla, così l'economia avrà una risalita.
Esatto. Sì, attenzione, non vorrei con questo dare l'impressione di un ricco cosa che non controlla comprate? I prezzi. No, è che non ho fatto tanto, cioè la spesa, io compro sempre le stesse cose da single. Quando sono fidanzato se ne occupa un po' di più la mia compagna, quindi non conosco tantissimo.
Io comunque l'anguria la compro a felle,
cioè 15 euro d'anguria. Se poi non è buona chiamo il Codacons.
Come 15 euro?
15 euro ragazzi, 15 euro.
Ma
d'anguria, no, era bella, però era un'anguriona, però 15 euro mi sembra
probabilmente chi te l'ha venduta era uno psicopatico.
Darsi, 15 euro di anguria è un camion di anguria.
Infatti anch'io pensavo così, però ti giuro che ho
anche perché più. Naturalmente da buon psicopatico averti visto in faccia, aver abusato di te,
abusato
nonostante quel bel faccione simpatico, significa non avere assolutamente
empatia,
coscienza morale.
Esatto.
Assolutamente.
Ma te l'ha fatta la prova?
Il melone con la prova solo a Napoli si fa. Sai cos'è? Comunque, Massimo, il melone con la prova?
Il tassello.
Bravissimo.
Bravo.
Ma sai come funziona a Napoli? Non è vero, non alimentiamo.
Si prende un'anguria buona, si fa in tanti tasselli
e poi si asporta il tassello da quelle meno buone e si mette il tassello di quella
delle
buona.
Volte è proprio un altro colore. E tu dici, ma scusa,
due verdi diversi.
Stiamo scherzando,
siamo circondati da veramente,
siamo veramente
prive di coscienza morale. Quindi, tornando ai nostri Alexander Böcher e Martina Levato, tutto comincia il 2 di novembre del 2014, quindi 6 anni fa. Studente di Bocconi che parcheggia, gli arriva addosso uno schizzo di acido.
Porca miseria.
Di quelli, peraltro, non abitualmente, di quelli al 37% che si riescono ad acquistare pubblicamente, ma non è quello che si utilizza per ripulire i sanitari di casa nostra. 15, attenzione, il primo beccato dallo schizzo d'acido aveva avuto soltanto il torto di assomigliare a un ex fidanzato di Martina.
Ah, non
era
neanche
non
lui.
Lo era neanche.
Vabbè, ragazzi.
Il secondo viene avvicinato anche lì da uno dei due che gli lancia addosso l'acido, dei tre perché poi c'era anche un complice, però ha in mano un ombrello per fortuna. E poi c'è il più terribile, quello in cui appunto c'è questo Pietro Barbini, uno studente di 22 anni, suoni al campanello di casa sua, c'è un pacco da consegnare, lui esce e si ritrova addosso questo schizzo per cui... Ma non ha ancora finito di fare operazioni.
Ma hai detto acido non quello di uso civile comune, ma addirittura più potente?
Assolutamente sì. Mi pare che l'acido che si utilizzi nei sanitari sia intorno al 5%
di pH.
Sì, e qui siamo al 36.
Beh, non credo che se quello ti finisce sulle mani, anche perché sarebbe impossibile, cioè sarebbe pericolosissimo, no? Ti fa una reazione se ti finisce sulle mani quello che si usa in casa, però non è che ti brucia all'istante.
Probabilmente il 37% lo trovi nei centri brico enormi per gli idraulici, eccetera, eccetera. Però visto che siamo a descrivere lo psicopatico, direi di andare sulla seconda parte, così alla fine avremo un ritratto perfetto.
Lasciando la storia per tornare alla scienza, lo psichiatra canadese Robert Hare è oggi considerato l'erede di Hervé Cleckley e il maggior esperto di psicopatici che definisce come predatori sociali che affascinano, manipolano e spietatamente si fanno strada nella vita lasciandosi alle spalle un ampio strascico di cuori infranti, aspettative fatte a pezzi e portafogli vuoti. Senza alcuna coscienza o empatia, si prendono egoisticamente ciò che vogliono e fanno ciò che loro aggrada senza il minimo senso di colpa o di rimorso. Hare ne ha poi proposto un'utile o semplice classificazione, dividendoli in primari, secondari o nevrotici e dissociali. Ted Bundy appartiene al gruppo dei secondari, spinti all'azione violenta da problemi emozionali e conflitti interiori. L'aggressività dei dissociali è invece uno stile di comunicazione appreso culturalmente dalla famiglia o dall'ambiente. Sono i primari, gli psicopatici più diffusi, quelli che rischiate davvero di incontrare. È da loro che dovete imparare a difendervi, conoscendone prima le caratteristiche e poi gli strumenti che più spesso utilizzano. Non si tratta di soggetti necessariamente esplosivi, violenti o distruttivi, ma al contrario, tendono a presentarsi come persone attraenti e capaci di conquistarvi con la parola.
Tu spesso ci fornisci, anzi più che altro li fornisci alle nostre ascoltatrici, elementi per cercare di capire da subito se uno possa avere questo tipo
sì.
di tendenza.
Diciamo che Alexander Böttcher, io ho in mente una cosa che adesso vi racconto che potrebbe essere splatter, ma in realtà come la ricordo è diventata ridicola. Cioè a un certo punto c'era un video che è girato per dimostrare la dominanza di questo ragazzo su di lei. Cosa dubbia, perché alla fine erano codominanti, in cui lui diceva: se davvero mi ami, devi assaggiare la mia pipì. E vi assicuro che in quel momento questa annotazione era più comico disgustosa che non l'indice di chissà quale raffinato erotismo.
Viene in mente Gomorra, no? Beav. Sì, 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 the buffi dai me.
Ma siccome la cornice era proprio quella: se mi ami, io e te saremo la coppia estrema, annulleremo. Tenete conto di un fatto, che prima di queste getti dell'acido, a un certo punto il primo della serie, se ben ricordo, è che Martina aveva avuto una relazione con un ragazzo, ma prima dell'università, e gli ha dato appuntamento in un'auto, si sono spostati sul sedile posteriore, lei ha detto al ragazzo: ho un regalo per te, chiudi gli occhi, calati i pantaloni, e lei ha calato un coltello. Fortunatamente non è successo assolutamente nulla, perché fortunatamente il ragazzo, l'ex ragazzo, si è fidato, ma ben fino a un certo punto.
Cioè, scusami, loro si sono rivisti, cioè lui le ha detto: rivedi il tuo ex e fai sta roba?
Sì, 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 sì. No,
cioè doveva virarlo?
Sì. Sì, sì, sì. Naturalmente quando poi il ragazzo è riuscito ad afferrare la lama, si è ferito soltanto alla mano e si è precipitato in pronto soccorso poi in caserma. Naturalmente lei aveva già fatto lo stesso, dicendo: l'ho rivisto dopo tanti anni, ha tentato di aggredirmi sessualmente. Quindi questi soggetti sono assolutamente...
Vabbè.
Il collegamento fa un po' di capricci, ma tanto sì. Stavamo per concludere, per mettere un disco, e poi concludiamo davvero la storia
con
di
la
oggi.
Con la terza parte.
Nel frattempo Massimo magari fa off on, si ricollega e vediamo se il collegamento sarà migliore di prima. Tra poco!
CSI Milano.
Picozzi, mettiamo un puntino sulle lì riguardo gli acidi, perché i chimici ci si rivoltano. Abbiamo detto
è pieno di chimici che ci ascoltano. Dove?
Allora, bene. pH 5, perché vuol dire che sotto un certo pH diventa acido la soluzione. L'acido muriatico, che chiamiamo così, si chiama acido cloridrico, può avere un pH 0 addirittura, che è il massimo dell'acidità. Mentre tu parlavi di percentuale di diluizione, di concentrazione di acido nell'acqua, quindi un 35% di acido muriatico vuol dire che comunque...
Sono due scale diverse. Diciamo.
Che quindi ha un pH piuttosto acido.
Sì, è il top di quello che si possa reperire sul mercato.
Con la maggiore capacità di urticanza, non so se si dica così, però. Ce ne andiamo con l'ustione. L'ultima parte. Di ustione, sì.
Sì, perché
andiamo...
quello in commercio è il 10%, sì, per capirsi, mentre quello è il 35%.
Ce ne andiamo con l'ultima. Io andrei sull'ultima parte e dopodiché rientriamo con qualche aneddoto.
Vai.
Ma quanti sono? E perché è difficile scoprirli? La prevalenza degli psicopatici nella popolazione generale è abbastanza alta. In alcuni studi compiuti negli Stati Uniti si arriva all'1,2% della popolazione, allo 0,6% in Gran Bretagna. Ma se la ricerca si sposta nelle carceri, la percentuale parte dal 15% e arriva al 25% dei detenuti. Ma, a parte i numeri, il vero problema è che lo psicopatico è perfettamente adattato all'ambiente in cui si muove. Questo perché, come sostiene Robert Hare, noi viviamo in una società mascherata, una società in cui qualche tratto psicopatico, come egocentrismo, mancanza di riguardo verso gli altri, superficialità, lo stile prima della sostanza, l'essere freddi, manipolativi e così via, è sempre più tollerato e anche apprezzato. È facile vedere come gli psicopatici possano unirsi sollecitamente con gruppi che sostengono valori antisociali o criminali e l'egocentrismo, il sangue freddo e la mancanza di rimorso degli psicopatici che si mescolano a ogni aspetto della società hanno un impatto devastante sulle persone che incontrano e mettono i brividi a chi deve far rispettare la legge. Sconfortante? Non più dell'opinione dell'antropologo Claude Lévi-Strauss sulla società moderna e gli esseri umani da lui definiti come vermi in un sacco di farina. Con l'aumento della popolazione, i vermi diventano in qualche modo consapevoli della presenza di altri vermi, ancor prima di essere venuti direttamente in contatto e cominciano a secernere tossine capaci di uccidere a distanza. I vermi finiscono per avvelenare la farina e alla fine muoiono. Qualcosa di simile, per Lévi-Strauss, sta capitando all'umanità. Soprattutto grazie agli psicopatici.
Che finale, che finale!
Rassicurante!
Rassicurante, mamma mia! Sì.
Beh, d'altra parte il grande Lévi-Strauss, che peraltro è un antropologo vissuto decenni e che ha operato decenni fa, probabilmente questa teoria sua dei vermi che poi finivano per autodistruggersi è probabilmente estremamente attuale. Stavo meditando, ma ecco, facciamo un esempio concreto, perché chi ci ascolta probabilmente un proprio dirigente, un proprio superiore con questi tratti psicopatici sicuramente lo ha incontrato. Ma immaginiamo che voi abbiate un dirigente psicopatico nel posto di lavoro e immaginiamo che volutamente voglia mettervi in difficoltà spargendo una voce non vera e a un certo punto chiamandovi. Immaginate che questo dirigente dica: ci sono novità sul lavoro, e poi chiami Ross a cui questa cosa l'ha detta Tony. Ross va e dice: ho sentito, e naturalmente dall'altra parte lo psicopatico direbbe immediatamente: ma scusi, chi gliel'ha detto? E naturalmente Ross direbbe: ma me l'ha detta il mio amico Tony. E la risposta dello psicopatico sarebbe: ma da quando in qua lei dà retta a Tony? Ma è il mio carissimo amico. Sì, ma guardi che qui siamo qui per lavorare.
Scusami Massimo.
Non per avere amicizia.
Come fai a sapere tutte queste cose?
Perché effettivamente è così.
È andata esattamente così.
Cioè lo psicopatico tenterebbe di?
Di utilizzare qualunque tuo tentativo di imbastire scuse o scusanti per la riprova di un errore che non esiste. Che non esiste, nel senso che naturalmente se tu dovessi anche dire sì, ma non c'è nulla di male in questa cosa e in questa voce che io le ho detto, perché in fondo anche altri, e a questo punto il dirigente psicopatico direbbe immediatamente: cosa c'entrano gli altri? Ma adesso anche gli altri lei vuole coinvolgere? Ma lei che persona è? Cioè, lasci pure stare i suoi colleghi che sono una spanna sopra di lei. E a questo punto lì sarebbe inevitabile cercare di giustificarsi. Ma io non stavo dicendo, ecco, guarda, bravo, lei non è pagato né per parlare né per pensare, eccetera eccetera.
Però sai Massimo, lo fai talmente bene che ho come la sensazione che tu lo faccia così nella vita spesso, perché sei entrato nella parte in modo perfetto.
Diciamo che ne sono entrato perché c'è anche una perfetta strategia per opporsi a queste caratteristiche, che è quella di considerarsi esattamente, forse ve l'avevo già detto, anche come imputati alla sbarra di un processo. Qualunque bravissimo avvocato vi chiede: lei, signora Ross, dov'era due giorni fa vi dirà mai chi dov'era due giorni fa, dov'era due anni
e
fa?
E chi se lo ricorda? Io penso sempre sta roba, sai, anche io non ho idea. Cioè, boh.
Certamente, ma naturalmente il bravo avvocato starà zitto dopo che tu avrai detto non ricordo, come a dire: beh, ma mi aggiungo a qualcos'altro. E tu innegabilmente ci cascherai e dirai: guardi, se mi dà tempo non mi ricordo, però posso andare a vedere gli appunti. Però e in realtà con i manager psicopatici, così come con gli avvocati bravi, la risposta è: tu mi hai fatto una domanda, io ti ho risposto, fammene un'altra se vuoi che ti risponda.
Certo. Grazie Massimo, ci sentiamo martedì prossimo, sempre molto interessante. Ciao,
Massimo Picozzi,
ciao. Saluti, ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.